cos'era successo prima, almeno un mese prima di questa data fatidica, quella della battaglia del generale Custer. Ma come si erano preparati gli schieramenti? Qual era lo scenario? Che cosa pensavano? Che cosa avevano fatto precedentemente?
Domenica 25 giugno, gli indiani erano in piena attività lungo il Little Big Horn. Le danze in onore della vittoria erano continuate per tutta la notte, tanto che molti giovani avevano raggiunto i loro letti solo quando l'alba aveva cominciato a schiarire all'orizzonte. Anche se i guerrieri della Kit Fox avevano continuato a pattugliare le colline. E perfino gli Akichita di più alto grado consideravano con un palese scetticismo l'eventualità di un attacco. Alcune donne particolarmente previdenti avevano cominciato a fare i bagagli e a smantellare i tipi in previsione del breve spostamento programmato per il pomeriggio, ma quasi tutti nell'accampamento erano occupati in altre attività. Cavallo Pazzo non smetteva di stare allerta, attento a quanto accadeva al di là del cerchio del campo Oglala. Verso le 14:50, lungo il fiume, cominciò a notarsi una certa agitazione. Di fronte all'area occupata dai Mini Congiù, un San Sark fece un giro intorno al cavallo, lanciando un grido di allarme. Quasi nello stesso istante, un drappello di Bad Fees, partito da quella mattina, arrivò di corsa all'estremità meridionale del villaggio, gridando che i soldati scendevano a gran velocità dal Sand Dance Creek, seguendo le loro tracce. Quando si udirono i primi spari provenire da dietro le tende degli Umpaka, il cerchio delle tende Oglala precipitò nel caos. Gli anziani scappavano in fretta e furia davanti e fuori dai loro tipi del consiglio. Le madri gridavano per richiamare i figli. Cavallo Pazzo urlò ai suoi di preparare i bagagli e spostarsi a nord, lontano dal tiro dei soldati. Poi incitò i giovani a montare velocemente in sella i loro pony e corse lui stesso a recuperare le armi e le briglie. Mentre la prima ondata di guerrieri Oglala cavalcava verso il monte per fronteggiare gli attaccanti, l'Akichita Falco di Ferro riuscì a scorgere una fila di giacche blu, schierate in posizione di tiro dietro il campo Uncapapa. Il cronometro dei soldati segnava le 15:18. Quando aprirono il fuoco, Falco di Ferro vide scintillare, oltre la cortina di fumo, le insegne della loro compagnia. Si gettò allora nella mischia, unendosi ai giovani guerrieri, molti dei quali senza cavallo, che si radunavano lungo la sponda del fiume, tra le tende degli Umpapa e il fianco destro dello schieramento nemico. Nell'accampamento regnava ancora la massima confusione. Cavallo Pazzo riemerse finalmente dal suo tipì, armato di briglie e del suo Winchester. Insieme al cognato Penna Rossa montò a cavallo e galoppò verso la collina che si ergeva sul lato occidentale della valle, proprio sopra il fianco sinistro della schiera dei soldati. Davanti ai suoi occhi era appena cominciata la battaglia del Little Big Horn. Alle prime luci dell'alba, in quella di quella domenica 25 giugno, gli scout di Custer avevano osservato la valle del Little Big Horn dall'alto di un rilievo, riuscendo ad evitare il fumo e le mandrie dei cavalli che segnalavano la presenza dell'accampamento condiviso da Lakota e Cheyenne, nonché qualche gruppetto di indiani, tutti assolutamente ignari di quanto vicino fosse Custer. Terry e Gibbon avevano pianificato di arrivare sul Little Big Horn per il giorno 26, ipotizzando una tempistica che permettesse un'offensiva coordinata. Ma Custer, temendo di perdere l'elemento sorpresa, si era convinto che fosse necessario attaccare subito. Aveva perciò affrettato la marcia di attraversamento dello spartiacque. Poi, mentre i suoi uomini si concedevano un veloce pasto, aveva suddiviso la sua armata in battaglioni. Tenendo conto dell'avvertimento di Terry di evitare che gli indiani si disperdessero verso sud, Custer ordinò al capitano Friedrich Bintin di prendere con sé 3 compagnie e di esplorare le vie di accesso che conducevano al Little Big Horn a monte. Dopo aver lasciato una sola compagnia di protezione del convoglio logistico, organizzò una forza d'urto mobile, assegnò ai comandi del maggiore Marcus Rino 3 compagnie e assunse la guida delle rimanenti 5, la C, la E, F, la I e la L. Subito dopo mezzogiorno, i battaglioni di Custer e Rino cominciarono a scendere dal Sundance Creek per tutti i 19 chilometri che portavano al Little Big Horn, con l'unico timore che gli indiani potessero sfuggirgli. Custer ordinò a Rino di passare velocemente in testa e di sferrare l'attacco contro l'accampamento. Subito dopo le 15, Rino cominciò a scendere a passo di carica dal versante ovest della valle, per evitare che il villaggio, ormai messo in allarme, riuscisse a fuggire. Custer avviò quindi una manovra di accerchiamento, ordinando al suo battaglione di spostarsi a nord, lungo le alture. Questo repentino cambio di tattica lasciò la retroguardia di Rino sguarnita di rinforzi. Intanto, la carica guidata da Rino si avvicinava al campo. I guerrieri presero a riversarsi davanti al suo fronte. Rino ordinò allora ai suoi uomini di fermarsi a circa 500 metri dal cerchio di tende Un Papa. Li fece smontare da cavallo e li schierò a terra su una linea di tiro che attraversava in diagonale la valle, con il fianco destro che arrivava fin dentro un bosco e il sinistro che rimaneva invece pericolosamente esposto in campo aperto. Dentro i tipi del lato sud del cerchio Un Papa cominciarono a fischiare proiettili. Intanto nel bosco gli scout a Ricara bloccavano la fuga di molti piccoli gruppi di donne e bambine inermi, facendo 10 vittime. Mentre gli spari e le urla segnalavano il combattimento in corso a 1,5 chilometri di distanza, Cavallo Pazzo ultimò i preparativi per la battaglia con scrupolo meticoloso. Verso le 15:45 spronò il suo pony in direzione del campo di battaglia e, seguito da Orso che Scalcia, guidò alla carica una schiera di guerrieri Oglala. Puntando diritto avanti a sé, la prima fila di guerrieri e si infilò come una lama dentro il bosco. 3 Oglala, Orso che Scalcia, difficile da battere, e Toro dal cuore cattivo, finirono praticamente addosso al fianco destro di Rino. Gli stupefatti soldati erano appena saliti a cavallo, decisi a ritirarsi. I 3 guerrieri iniziarono con i loro fucili a ripetizione una fitta sparatoria, uccidendo uno scout e spingendo la cavalleria a uscire allo scoperto. Muovendosi tra i suoi guerrieri con estrema rapidità, Cavallo Pazzo li incitava urlando: «Avanti, avanti, morite assieme a me! È un buon giorno per morire! Che i codardi stiano indietro!» Prendendo in aria la mazza da guerra, spronò a cavallo contro il fronte di Rino. Se dobbiamo credere a quello che raccontò in seguito il tenente Burke, Cavallo Pazzo si produsse nella più classica delle scene del film western. Si scagliò contro un soldato che stava cercando di calmare il suo cavallo imbizzarrito. Gli saltò addosso, sbalzandolo da sella. Gli spaccò la testa e montò in groppa al destiero dell'avversario. tra le grida esultanti dei suoi guerrieri, ispirati dal suo esempio, e i guerrieri sciadati che sfilavano in gran carriera verso la morte. Le prime file del battaglione di Rino, in piena disfatta, giunsero in vetta alle 16:10, mentre la retroguardia, anch'essa ormai allo sbaraglio, si trascinò per diversi minuti in un'ardua arrampicata lungo l'Erta, incalzata da un fuoco incessante. La battaglia lasciò sul campo 40 morti, ma fu solo il doloroso preludio della tragedia che sarebbe stata lì a poco consumata sul Little Big Horn. Anche tra gli indiani si contavano alcuni morti. Oltre alle donne e ai bambini trucidati dagli scout di Rino durante la prima ora di combattimento, erano stati uccisi 9 Lakota e 2 Cheyenne. Anche se molti guerrieri erano rimasti dall'altra parte del fiume, intenti a radunare i cavalli e depredare i cadaveri di ai vestiti, delle armi e delle munizioni. Un gruppo nutrito inseguì i soldati che battevano in ritirata al di sopra del Little Big Horn. Cavallo Pazzo, accompagnato da un drappello di Oglala, fece nel piccare il suo pony su per la collina, dietro i fuggitivi, ma quando raggiunse la cima, vide che i soldati si disponevano pancia a terra, pronti al tiro. Da entrambi gli schieramenti partirono alcuni spari. Alle spalle della nuova posizione tenuta da Rino, cominciarono ad arrivare alcuni soldati. Il battaglione del capitano Bintin, dopo una ricognizione andata a vuoto, volta a segnalare l'eventuale presenza di indiani che tentassero di fuggire verso sud, e stava giungendo in soccorso. Cavallo Pazzo cominciò a cavalcare lungo la cresta della collina, perlustrando con gli occhi la linea delle alture più a valle, così da avere sotto controllo l'intera situazione. I suoi occhi allenati individuarono all'improvviso una moltitudine di soldati, ma ben più numerosa, che circa 3 chilometri a nord stava risalendo un picco che sovrastava il settore meridionale del villaggio.